Bene, benvenuti in questo nuovo podcast. Anche in questo prenderò ispirazione da un bel documento che ha pubblicato il Garante per la protezione dei dati italiano sul proprio sito web, che riguarda i problemi di protezione dei dati con gli assistenti digitali. Questo è un tema nuovo di cui ancora non ho parlato così nello specifico nel mio podcast e quindi sono abbastanza contento di affrontarlo. Quelli che sono chiamati anche gli smart assistant. Allora, il Garante sul suo sito ha pubblicato un documento con alcuni consigli per un uso di questi smart assistant a prova di privacy. Voi sapete che ci sono state tante polemiche in tutto il mondo per il fatto che questi dispositivi stiano ad ascoltare ad esempio tutto quello che succede, che siano memorizzati i dati, sulle modalità di trattamento dei dati, sul fatto che questi smart assistant entrano anche nelle aree della casa più intime, di solito dove non entrano i dispositivi che ascoltano ad esempio la camera da letto, il bagno e così via. Allora il Garante ha pensato bene di spiegare un po' al cittadino, all'utente comune, senza particolari tecnicismi, come funzionino questi dispositivi e soprattutto come utilizzarli con un'attenzione particolare alla protezione dei propri dati. E questo è un po', vorrei commentare con voi il documento del Garante, che è molto ben fatto, e magari ragionare su alcuni punti. Allora, il Garante prende le mosse un po' da questa moda del cosiddetto assistente digitale o smart assistant e, indipendentemente dalla marca, dal modello, dal produttore, ne dà una definizione, secondo me generica ma precisa, per cui parliamo di dispositivi che contengono dei programmi, dei sistemi operativi, dei software che interpretano il linguaggio della persona, cioè la persona che parla tendenzialmente, lo processano con degli algoritmi e instaurano una sorta di dialogo con l'utente. Questo dialogo con l'utente è finalizzato, come ben sapete, a cercare di soddisfare quasi tutte le richieste, diversi tipi di richieste che arrivano dall'utente. Il Garante fa l'esempio della risposta a informazioni dirette, ma anche alle ricerche sui motori di ricerca e su internet, all'indicazione di particolari tragitti stradali e così via. Oppure gli smart assistant un po' più evoluti permettono anche di compiere delle azioni, cioè fare degli acquisti online, regolare la temperatura o l'illuminazione all'interno di una casa, oppure, che ne so, avviare un'automobile, aprire serrature. Insomma, abbiamo più è intelligente l'assistente domestico, più è smart proprio, più può effettuare determinate operazioni. Ormai, ricorda il Garante, questa tecnologia, questi software sono installati ovunque, dai personal computer agli smartphone, alle case, all'internet delle cose, per cui siamo pian piano ci stiamo circondando da strumenti intelligenti. Qual è il primo problema che il Garante pone? Perché ovviamente il Garante affronta il tema degli assistenti domestici dal punto di vista di chi tutela la protezione dei dati, no? Allora, primo problema, dice il Garante, questi strumenti sono in grado di raccogliere e memorizzare una grandissima quantità di dati personali. E questi dati personali che sono memorizzati non sono soltanto relativi all'utente che sta usando, scusate se mi ripeto, quel dispositivo, ma sono relativi a chiunque, ad esempio, si trovi all'interno dello stesso ambiente. E qui il Garante italiano fa l'esempio di 5 categorie di dati, secondo me in maniera molto corretta, che possono essere coinvolti e, posso dire, carpiti dall'assistente domestico. Abbiamo le scelte, le preferenze, le abitudini relative allo stile di vita, ai consumi e agli interessi dell'utente e anche delle persone che ci sono attorno. Le caratteristiche biometriche, ad esempio ciò che è necessario per riconoscere la voce, il volto, se ad esempio questi dispositivi sono dotati di videocamera. La geolocalizzazione, quindi i dati che rivelano la posizione, i percorsi abituali o più frequenti, il domicilio, se il soggetto è al lavoro o è a casa o così via. Poi le caratteristiche delle persone che si trovano in quell'ambiente, quindi età, sesso, abitudini, anche spesso identificativi. E infine gli stati emotivi, perché dall'interagire dell'utente con quei dispositivi si può risalire anche agli stati emotivi. Quindi, prima cosa che il Garante dice proprio nella prima pagina del documento, attenzione perché sono bellissimi questi dispositivi, però memorizzano 5 tipi di dati che possono profilare con grande attenzione un determinato soggetto. le scelte di vita, lo stile di vita, consumi o altro, le caratteristiche biometriche, la geolocalizzazione, età, sesso e anche dati numerici delle persone che frequentano quegli ambienti e gli stati emotivi. Quindi il garante dà una prima regola. La prima regola è che tutti dovrebbero cercare di fare un uso informato e consapevole di questi strumenti. Leggo proprio questo passaggio del documento del garante, dice, ciò è necessario per tutelare in modo adeguato i nostri dati personali e quelli di tutte le persone che entrano volontariamente o meno nel campo di azione degli assistenti digitali. Quindi, primo step che il garante fa elaborando il suo documento è prestate attenzione. Secondo step del documento, vabbè, il garante per la protezione dei dati ovviamente da 20 anni sostiene che l'informativa è l'adempimento probabilmente più importante nel campo della protezione dei dati, non solo perché è il primo adempimento che di solito si prende in considerazione, ma perché l'informativa è quella su cui si basa il principio di trasparenza. Quindi come possiamo sapere noi come questi assistenti digitali trattano i nostri dati? Beh, il garante dice. Attenzione, ancora prima di attivare l'assistente digitale o installare le app per gestire questi strumenti, c'è un'informativa perché l'informativa è obbligatoria. Non fate, dice il garante, come al solito, che tutti saltano l'informativa, non la leggono perché c'è questa voglia, no, di utilizzare subito l'app o il software. Prendetevi un attimo per leggere con attenzione l'informativa sul trattamento dei dati personali, di chi, produce strumenti di questo tipo. Cioè dell'azienda che ad esempio offre il servizio correlato a questo smart assistant. E il garante per la protezione dei dati in questo documento vi dà anche qualche indizio, ci dà qualche indizio su quali punti dell'informativa andare a stressare un po', no? A guardare con attenzione, a rifletterci un attimo, perché sono, vedremo, quelli più importanti. Il garante dice, cercate di comprendere dall'informativa quali e quante informazioni saranno acquisite direttamente dall'assistente digitale. Quindi cercate di capire quanti dati sta immagazzinando quel dispositivo, che dati entrano dalla telecamera, che dati entrano dal microfono, che dati immettete voi. Poi, seconda cosa, dice il garante, cercate di capire come potrebbero essere utilizzati o trasferiti a terzi e anche a paesi terzi i dati che sta raccogliendo. E anche quello ci deve essere scritto nell'informativa. Cercate di capire, dice il garante, se quei dati vengono raccolti soltanto per far funzionare lo strumento, oppure se sono indicate anche delle altre finalità, che ne so, la profilazione, la valutazione delle performance, il trasferimento in altri paesi o ad altri software o ad altre app. Poi il garante dice, terza cosa, cercate di capire chi e come potrebbe ricevere i dati raccolti e se sono possibili per qualsiasi ragione degli accessi in diretta al microfono e alla videocamera dello smart assistant da parte degli addetti della società che l'ha prodotto. Questo è molto interessante, cioè il garante dice, cercate di capire anche se da remoto qualcuno può ascoltare i dati o può accedere ai dati carpiti dal vostro dispositivo anche quando voi non lo state utilizzando. Questo è molto molto interessante. Qui mi ricordo una recente pronuncia del garante per la protezione dei dati spagnolo che ha sanzionato la Liga Calcio spagnola perché aveva preparato un'app. Questa app era stata scaricata da tantissimi cittadini spagnoli, aveva questa funzione, attivava ogni minuto, una volta ogni minuto, il microfono del telefono cellulare. Per vedere se in un determinato locale c'erano proiettate, trasmesse le partite della Liga, senza però che il gestore del locale avesse pagato le tasse necessarie per la trasmissione. Quindi diciamo che nei pub o nei bar i cittadini spagnoli si portavano una microspia. Ecco, questo è un po' quello che dice il garante. Fare attenzione se ci può essere un accesso in diretta al microfono e alla videocamera. Infine, dice il garante, prestate molta attenzione a dove sono conservati i dati e per quanto tempo, cioè per quanto tempo vengono conservati. Poi, in questo documento, nella terza regola che il garante stabilisce su come usare gli assistenti digitali in un'ottica di protezione dei dati, dice anche qui una cosa molto giusta, che mi ricorda il brocardo postremus dicas primus tacias. Il garante dice in italiano non dire mai troppe cose allo smart assistant, che questo è anche abbastanza divertente perché per addestrare lo smart assistant sapete che bisogna dire più cose, perché insomma l'intelligenza artificiale, l'addestramento della macchina funziona in questo modo, ma al contempo giustamente il garante dice diffidate, non confidatevi, non apritevi troppo con lo smart assistant. Non apritevi in due direzioni. Prima direzione, quando attivate lo smart assistant, cioè lo smart assistant, il software, vi domanda delle informazioni per creare il vostro account, per cominciare l'addestramento, il garante dice fornite soltanto le informazioni specificamente necessarie per la registrazione e attivazione dei servizi. E addirittura il garante stesso a suggerire di usare degli pseudonimi per gli account, soprattutto se è un regalo che è fatto a dei minori e quindi sono dei minori magari che accedono a questi smart assistant. È molto interessante questo approccio, cioè una minimizzazione dei dati che forniamo in accesso, di modo che sia difficile o comunque più difficile profilarci fin dall'inizio. Inoltre, il garante suggerisce di evitare gli assistenti digitali per memorizzare informazioni delicate. E informazioni delicate, sapete che nella tradizione del garante per la protezione dei dati, sono le cosiddette informazioni, quelle che si chiamavano sensibili, adesso sono i dati particolari, non solo relativi allo stato di salute, alle abitudini sessuali, ma tutte quelle informazioni che potrebbero discriminarci nel caso si dovessero diffondere. Altra cosa, per chiudere questa parte, il garante dice fate anche molta attenzione nel caso lo smart assistant fosse in grado di sbirciare nel vostro dispositivo, cioè lo smart assistant vi chiede l'accesso a dei dati che voi custodite in altre parti del dispositivo, ad esempio l'accesso all'archivio fotografico, l'accesso alla rubrica, l'accesso al calendario con tutti i vostri impegni e così via. Quindi diciamo che in questa parte del documento il garante giustamente dice, insomma, trattate il vostro smart assistant con un po' di diffidenza, non è un amico, cercate di dare meno informazioni possibili su di voi e stare attenti che stia confinato nel suo, cioè che non cerchi di recuperare dati importanti dai dispositivi personali, che oggi i dispositivi personali contengono praticamente la nostra vita. E un ulteriore suggerimento che dà il garante è quello dello disattivare l'assistente digitale quando non è utilizzato. Perché? Perché dice il garante che quando l'assistente digitale è acceso ma non viene utilizzato, può capitare che sia impostato per operare una sorta di ascolto passivo, no? Passive listening, cioè rimane in uno stato di dormiveglia e non appena sente la parola di attivazione che viene scelta dall'utente, si sveglia, no? E ricomincia a operare. Questo è molto interessante perché l'idea di avere un dispositivo che 24 ore su 24 ci sta comunque ascoltando, nel senso che non si attiva soltanto quando diamo la parola, ma intanto memorizza informazioni, e il non sapere queste informazioni come vengono trattate può essere uno stimolo per spegnerlo, ad esempio, o scollegarlo quando non è utilizzato. Il garante dà alcune precauzioni anche sulla parola di attivazione, ad esempio se lo strumento consente di scegliere la parola di attivazione, non tutti lo consentono, di evitare delle parole di uso frequente che possano causare ad esempio delle attivazioni involontarie non controllate dell'assistente. Poi il garante comunica che bisogna sempre tenere a mente che durante questo dormiveglia l'assistente digitale è potenzialmente in grado di sentire tramite il microfono e anche di vedere tramite la webcam tutto quello che diciamo e facciamo, quindi magari siamo in un contesto quale il bagno, la camera da letto, oppure stiamo tenendo un dialogo privato con una persona, e dobbiamo mettere in conto che ci può essere un piccolo dispositivo che ci sta ascoltando e sta memorizzando i dati. Non è detto che poi questi dati siano tenuti in memoria, non è detto che siano inviati a terzi, non è detto che siano mandati a server esterni, però la cautela comunque ci vuole, perché alla fine molto spesso non sappiamo esattamente come operano nel dettaglio. Nella parte finale del documento il garante dà qualche indicazione per fare un uso responsabile, no, di questi assistenti digitali, quindi magari disattivare il microfono o la videocamera nel caso lo strumento lo permetta, oppure disattivare del tutto l'assistente digitale quando non si è in casa o quando, a meno che ovviamente l'assistente digitale non sia proprio utilizzato per tenere sotto controllo la casa quando noi non ci siamo, però l'idea di disattivarlo quando viene lasciato da solo, no? Può essere scomodo perché dopo occorre riattivarlo tutte le volte che dobbiamo utilizzarlo, però almeno siamo certi che non raccoglie informazioni. Infine dice il garante che può essere molto interessante personalizzare l'assistente digitale facendo sì che sia l'utente a decidere quali funzioni debbano essere mantenute attive. Il garante fa l'esempio dell'assistente digitale che è in grado, ad esempio, di inviare degli SMS o degli altri messaggi alle persone, oppure è in grado di pubblicare automaticamente sui social network delle foto, dei contenuti o addirittura effettuare degli acquisti online in maniera automatizzata. Ecco, il garante dice, se c'è la possibilità di disattivare tali funzioni, cioè se c'è la possibilità di non farglielo fare, oppure di far richiedere all'assistente vocale una password, all'assistente smart, una password o un codice per effettuare quelle operazioni, può alzare il livello di protezione, soprattutto se questi dispositivi sono in grado di dialogare con siti web, con altri dispositivi, con altri assistenti, con gli oggetti che noi abbiamo in casa, con gli elettrodomestici, cioè alla fine si crea una catena dove i dati che vengono processati in questo contesto cominciano a circolare. Ecco perché allora, soprattutto se l'assistente domestico diventa, come spesso presentato, no, il centro della domotica in un'abitazione, beh, diventa anche l'hub dove passano tutti i dati e questi dati vengono trasmessi anche a tutti i dispositivi connessi. Quindi l'impatto sulla privacy, il garante la chiama privacy domestica, no? È molto forte. Infine, ovviamente, il garante è molto attento alla morte dei dati, ma anche il regolamento europeo sulla protezione dei dati. Come sapete, il periodo di conservazione e la cancellazione dei dati è un punto cruciale. Allora, un'altra regola di questo documento del garante è cancella periodicamente la cronologia delle informazioni registrate. Quindi si può impostare l'assistente vocale oppure manualmente, si possono periodicamente cancellare tutte le informazioni che vengono registrate o almeno cancellare le informazioni più delicate. Questo è molto importante perché il fatto che siano mantenuti per poco tempo i dati è chiaramente un indice di maggiore sicurezza. Infine, nella parte finale del documento, il garante dà qualche nozione tecnica molto interessante, cioè che la sicurezza, quando ci si relaziona con gli assistenti domestici, può essere anche data da buone prassi, quali una corretta gestione delle password di accesso, che siano quindi delle password complesse per accedere a questi dispositivi, una verifica della cifratura della rete Wi-Fi cui si collega l'assistente domestico, che sia impostata questa rete con modalità molto sicure, con protocolli sicuri che non permettano l'intercettazione, lo sniffing si dice in gergo, no? L'intercettazione dei dati. Il cambio periodico della password per evitare che se qualcuno, nel caso qualcuno fosse riuscito a intercettarla, la possa utilizzare. E poi dopo verificare se il sistema di assistente vocale è aggiornato e quindi se richiede degli aggiornamenti. Gli aggiornamenti, come diciamo sempre in questi podcast, garantiscono sicurezza, oppure se sia protetto da un antivirus e tenere, diciamo, oppure anche semplicemente se l'app dell'assistente debba essere aggiornata, quindi l'app aggiornata. Infine, ovviamente, nel caso qualcuno si liberasse dello smart assistant, il garante dice se dai via lo smart assistant, non dare via insieme allo smart assistant anche i tuoi dati. Anche questo è molto importante. Nel caso uno decida di regalarlo, venderlo, di buttarlo nella spazzatura, cancellare prima tutte le informazioni, gli account personali che sono stati creati, disattivare ogni singola funzione, cancellare le app e cercare di eliminare tutte le informazioni. Questo soprattutto se l'assistente vocale è utilizzato anche per fini aziendali o diciamo in ambito lavorativo. Come prassi del garante, alla fine di questi documenti, di questi piccoli tutorial molto ben fatti, Beh, ovviamente parla del regolamento europeo per la protezione dei dati. Ecco, il tema degli assistenti domestici o smart ha un aspetto interessante, che è quello della privacy by design e privacy by default. Cioè, è proprio il regolamento aveva proprio in mente questi dispositivi, probabilmente quando pensava a un'idea di protezione dei dati, di privacy, come si dice gergalmente, by design e by default, cioè che fosse incorporata direttamente in questi dispositivi. Cioè, detto in un altro modo, questi dispositivi dovrebbero già uscire dal produttore e entrare nella casa degli utenti con l'attenzione alla protezione dei dati incorporata nel software e nel sistema stesso. Ovviamente, come sapete, non è questa di solito la priorità di chi produce questi dispositivi, perché di solito chi produce questi dispositivi la priorità è profilare il soggetto, raccogliere più dati possibile, alimentare continuamente questa banca dati di informazioni, perché poi permette all'assistente vocale di operare meglio e di effettuare operazioni sempre più delicate. Quindi, ricapitolando, gli assistenti domestici o gli assistenti intelligenti sono una bellissima cosa. Bisogna prestare particolare cautela perché rispetto ad altri tipi di dispositivi pongono delle sfide nuove e il Garante per la protezione dei dati, in questo documento che trovate sul sito web del Garante, ha proprio cercato di affrontare un po' tutti questi argomenti: i comportamenti, la configurazione, la sicurezza e gli aspetti normativi. Spero che sia stato utile, ringraziamo ancora il Garante per la protezione dei dati per queste pubblicazioni che noi commentiamo molto volentieri, spero che vi sia stato utile e ci vediamo al prossimo podcast e ci sentiamo al prossimo podcast.